On the road. Buongiorno, buongiorno da Claudio Costoni, benvenuti a un nuovo appuntamento con On the Road. On the Road che quest'oggi torna a Cuba. Torniamo a Cuba in questa puntata di On the Road perché è alle viste un nuovo viaggio di Radio Popolare a Cuba. La partenza è prevista per la fine di novembre, a giorni pubblicheremo i dettagli. Sarà un viaggio nell'occidente di Cuba. L'ultima volta, un anno fa circa, eravamo stati nell'Oriente e il viaggio era terminato con quella che per noi, per chi c'era stato, era anche una fotografia della Cuba di quel momento, che vedeva per esempio un sacco di ragazzi abbandonare l'isola. Questo era un flash di quello che vi abbiamo raccontato nella puntata dopo quel viaggio, dopo il viaggio dell'anno scorso nell'Oriente cubano, quando avevamo lasciato un borgo dove ci eravamo fermati per qualche giorno per tornare verso Santiago de Cuba. Partendo da Baracoa, sulla nostra guagua giallorossa, abbiamo caricato un ragazzo 25enne che partiva per quello che anche lì si chiama, tra virgolette, il viaggio. Era il figlio di Margarita, la padrona della casa particolare dove abbiamo soggiornato con i viaggiatori di Radio Popolare. Si chiama Ansel, senza H. L'H invece dovrebbe averla, perché per i suoi genitori il nome era un omaggio ai fratelli Grimm, quelli di Ansel e Gretel. Non a caso sua sorella si chiama proprio Gretel. Noi Ansel lo abbiamo portato da Baracoa a Santiago. Da lì, con un volo, raggiungeva il Nicaragua. Poi, contrattando con i passatori, deve attraversare il Centro America cercando infine di entrare negli Stati Uniti. Partendo, Gretel non è riuscita a trattenere le lacrime. Margarita invece ha fatto la dura, sorrideva in continuazione ad Ansel, ma chissà cosa aveva dentro. Poco prima di salire sulla nostra guagua, Ansel l'avevo visto vendere la sua bicicletta, il suo tesoro più prezioso, per avere qualche dollaro in più. A Santiago si è incamminato con uno zaino in spalla e una borsa di plastica in mano. Davanti a lui un sogno e un grosso punto di domanda, più grande del suo sogno. Ecco, quello di Ansel non è una storia singola, sono migliaia i giovani che stanno abbandonando Cuba. E tornando da Cuba è un'immagine che proprio non ci si riesce a cancellare dalla testa. Uno dei motivi per cui organizziamo questi viaggi a Cuba è perché ci si possa rendere conto in prima persona di qual è la situazione sull'isola. Un'isola è un luogo, come sappiamo, dove in tanti abbiamo investito nei nostri sogni, è inutile che siamo qua a ripeterlo. Innanzitutto vi dico che Ansel ce l'ha fatta, dopo parecchi mesi ci ha detto la mamma che è riuscito ad arrivare negli Stati Uniti. E poi magari la prossima volta che sentiamo la mamma ci facciamo raccontare come si trova negli Stati Uniti, ma a questo la storia dei cubani che se ne vanno dall'isola per andare a Miami o da quelle parti ve la racconteremo un'altra volta. Vi dicevo, uno dei motivi dei nostri viaggi a Cuba è per capire in prima persona com'è la situazione sull'isola. E dopo il viaggio dell'anno scorso, insomma, la fotografia non era di quelle splendide. È passato quasi un anno e ora siamo al telefono con il nostro Alfredo Somoza. Alfredo, non è che la situazione da un anno a questa parte sia cambiata un granché.
No, anzi, purtroppo Claudio è peggiorata, anche se praticamente non si parla più. Cuba è uscita dai radar su tutto quello che succede nell'isola. L'unica notizia riguarda i cubani che continuano con numeri record a uscire dal paese, a tentare di migrare. Le notizie proprio di queste settimane sono, oltre alla, diciamo, i frequenti blackout, che questa non è una novità a Cuba, i forti tagli sull'erogazione dell'acqua potabile e, cosa ancora più dolorosa per la popolazione, la diminuzione degli alimenti che vengono forniti attraverso la libretta, cioè attraverso il razionamento, cioè quegli alimenti di base che lo Stato a Cuba garantisce a un prezzo che vir politico è troppo, perché sono meno che politici. Ad esempio, è stato fatto per la difficoltà nel reperire la farina di grano che non si produce a Cuba, è stato ridotto da 80 a 60 grammi il panetto praticamente che ogni cittadino ha diritto a comprare una volta al giorno per un terzo di un centesimo di dollaro. Non esiste nemmeno l'unità per raccontarlo. Mancano medicinali, manca benzina, mancano latte in polvere per i bambini, quindi è una situazione veramente di emergenza. E davanti a questo, noi parlavamo l'ultima volta di un governo paralizzato, cioè di un governo che non ha nessun tipo di iniziativa. Purtroppo così continua ad essere. C'è stato qualche giorno fa un discorso pubblico del ministro degli esteri cubano Rodriguez Parrilla, che ha dato i numeri del PIL cubano, e anche se ha registrato un leggerissimo aumento, il PIL cubano ci dà l'idea della situazione del paese, perché il PIL per il 2024 annunciato è di 25 miliardi di dollari, e se pensiamo che il PIL di Haiti è di 20 miliardi di dollari e quello di Dominicana, tanto per non uscire dai Caraibi, è di 125 miliardi di dollari, capiamo effettivamente come la situazione sia veramente agli estremi. Cioè, non è molto lontano di equivalere all'economia haitiana, anche se i due paesi ovviamente continuano ad avere delle grandi differenze. Il problema è questo: che Cuba si è trovata praticamente solo con gli ingressi del turismo, un turismo che è stato quasi dimezzato rispetto al periodo pre-Covid. A Cuba arrivavano 4 milioni di turisti fino alla pandemia, poi c'è stato ovviamente il disastro della pandemia che ha impedito che arrivasse nessuno, ma attualmente quest'anno non supererà i 2 milioni e mezzo, quindi si è quasi dimezzato rispetto alla prima del Covid. E tolto questo, Cuba esporta poche cose: esporta un paio di minerali importanti, ma nichel e cobalto, esporta il zucchero, esporta il tabacco, cioè sono esportazioni di materie prime grezze che non bastano per tenere in piedi un welfare come quello che Cuba si è dato negli anni. Quindi ecco, c'è un problema di modello, c'è un modello che non sta più in piedi senza la stampella degli aiuti esterni, oppure di un settore come il turismo che comunque aveva drogato per anni l'economia, e davanti all'evidenza che il modello non funziona più, almeno in questo contesto, ecco, non c'è nessuna risposta da parte del potere politico, e l'unica risposta invece che trovo che si dà alla popolazione è quello di tentare l'avventura di arrivare negli Stati Uniti o altrove.
Lo ricordavi anche tu, un aiuto è sempre arrivato dai cosiddetti paesi amici. Decadi fa erano i paesi dell'Est Europa, ultimamente era stato il Venezuela, mo di paesi amici non ce ne sono più. Per dire, non è che un paese come il Brasile possa dare una mano a Cuba?
No, Cuba in realtà ne ha tanti di amici, ma
non concreti.
Esatto, non un finanziatore. Ricordiamo, l'Unione Sovietica è stato un grande finanziatore, pagando un prezzo dello zucchero che non era quello di mercato. Il Venezuela di Hugo Chavez ha venduto, o meglio ha svenduto, il petrolio a Cuba a un prezzo inferiore a quello di mercato, e talvolta nemmeno prendendo soldi, ma facendo scambi ad esempio con i medici cubani. Ecco, questo oggi non c'è più, né la Russia regala nulla, né il Venezuela si può permettere di dare niente a nessuno, e gli altri amici nessuno si è mai sognato di sovvenzionare l'economia, anche perché molti di questi paesi amici potrebbero investire a Cuba, e questo è il punto, Claudio. Cioè, molti di questi paesi, non parliamo degli Stati Uniti ovviamente, ma molti di questi paesi potrebbero investire a Cuba, anche il Brasile, anche un paese come il Messico, ma a Cuba non esistono le, diciamo, le condizioni per l'investimento straniero che non siano il settore turistico, che è stato l'unico, diciamo, aperto all'investimento, perché lì non c'era niente. Ma Cuba deve decidere se darsi una rete telefonica moderna e una rete elettrica moderna, che ormai nel paese sono ancora, diciamo, con gli investimenti fatti prima della rivoluzione. Ma per fare questo devi attirare dei capitali che devono investire per rifare l'infrastruttura del tuo paese, e giustamente vorranno anche guadagnare. Quindi ecco, Cuba deve risolvere il suo problema col capitalismo, visto che la storia dell'umanità è andata in quel senso lì, e quindi ecco, anche i paesi amici possono dimostrare solidarietà votando ogni anno la fine dell'embargo alle Nazioni Unite, e dopodiché le cose purtroppo continuano ad andare molto male.
Certo, accitavi anche tu il discorso dei medici, e forse una delle poche entrate sono i medici cubani sparsi per il mondo, senza andare tanto lontano, ce l'abbiamo anche noi in Calabria.
Esatto, sì, ma ricordiamo che comunque la primissima fonte di ingresso di Cuba in questo momento sono i cubani stessi, cioè sono i milioni di cubani sparsi per il mondo che mandano soldi alle famiglie, è quello che tiene in piedi il paese, è quello che si racconta poco, ma se Cuba non è collassata è perché ogni mese le famiglie ricevono quei 50, quei 100 dollari che gli permettono di comprare il pane, comprare un pollo, campare, e quindi ecco, è questo, diciamo, oggi l'economia cubana funziona sulle rimesse degli immigrati, come tanti paesi poveri, non soltanto nei Caraibi, no? Cioè, sono diversi paesi nel mondo che vivono così. Ecco, che il destino di Cuba fosse questo è molto triste, soprattutto perché Cuba ha un capitale umano impressionante che purtroppo rimane, diciamo, sprecato davanti all'immobilità, all'immobilismo, cioè all'idea che basta non fare niente perché le cose continuano ad essere come sono state sempre. Quindi ecco, sarebbe ora che Cuba si risvegli da questo punto di vista, ha un vantaggio competitivo con tanti altri paesi, geopolitico, storico, culturale, ma soprattutto di risorse umane.
De alguna mujer bonita se forjaron mis senderos, de alguna mujer bonita se forjaron mis senderos, caminando en noche blanca con la luna ya en el cielo, mi sombra no me dio miedo, mi sombra no me dio miedo, y ahora soy un hombre nuevo. Cualquier pajarito canta cuando ve la primavera. Cualquier pajarito canta cuando ve la primavera. Pone fuerza en su garganta que ha dormido desde enero. Si el canto le alcanza el fuego, si el canto le alcanza el fuego, hoy será un pájaro nuevo.
La planeta palpa disfrazada de lucero, la luz que el planeta palpa disfrazada de lucero, baja quitándose el velo a besar una montaña, sabiendo que si la engaña, sabiendo que si la engaña, hoy será un lucero nuevo. Encontrará consuelo quien entendido lo tiene, cuando la verdad se muere, cuando la verdad se muere, es que nace un mundo nuevo. Cuando la verdad se muere, cuando la verdad se muere, es que nace un mundo nuevo.
Es que nace un mundo nuevo.
Come ricordava anche Alfredo Somoza, Cuba è sparita dai radar. Difficilmente si trovano notizie su Cuba sui nostri giornali, difficilmente se ne parla nelle nostre televisioni. Quando arriva una notizia da Cuba, in genere è per parlare di qualche dissidente dell'attuale governo cubano. Io ho rintracciato un vecchio servizio che aveva fatto il nostro Raffaele Masto nell'occasione dell'assegnazione di un premio da parte della comunità europea a Guillermo Farinas. Guillermo Farinas è un cubano che inizialmente credeva nella rivoluzione di Fidel Castro. A 17 anni combatté come soldato nelle forze militari cubane a fianco dell'Angola per la guerra di indipendenza contro il Sudafrica. Ricevette anche alcune medaglie, venne ferito. Come molti altri sostenitori della rivoluzione cubana, in seguito, deluso dal regime castrista, si allontanò dalla politica e divenne un forte dissidente. Ecco, quando l'Unione Europea decise di dargli un premio, Raffaele Masto registrò questo servizio.
Non sfugge il motivo per cui il Parlamento europeo ha insignito del premio Sakharov il dissidente cubano Farinas. Non sfugge e ci trova sostanzialmente d'accordo. I diritti umani dovrebbero essere la condizione prioritaria per adottare un paese nella comunità internazionale e Cuba, da questo punto di vista, lascia molto a desiderare. Dunque, congratulazioni a Farinas. Ne faccia buon uso del premio, lui e l'Europa, che può fare molto. Ma di questi tempi la vecchia Europa può, senza vergogna, alzare la voce sulla questione diritti umani? Se guardiamo alla sua storia, antica e anche recente, certamente. La vecchia decadente Europa è senz'altro l'unica area al mondo in cui la pena di morte è bandita da tempo, in cui l'accesso alla sanità è assicurato a tutti, in cui l'istruzione è obbligatoria e sovvenzionata in parte dallo Stato. Ma l'Europa dei nostri tempi un po' di vergogna dovrebbe proprio provarla quando esige, con un certo integralismo e un po' di spocchia, il rispetto dei diritti umani da parte di qualche paese del mondo. Facciamo un'ipotesi. E se il Comitato norvegese del Nobel avesse assegnato quest'anno il premio per la pace invece che al dissidente cinese Liu Xiaobo a un Rom europeo che si fosse particolarmente distinto per la difesa dei diritti dei suoi compatrioti, che ne so, dalle deportazioni di Sarkozy? Oppure, se un Dolcolmenia qualunque fosse stato premiato per la sua azione in Italia contro le leggi discriminatorie? Ci fermiamo qui, anche se di questi tempi, in quanto a leggi e pratiche discriminatorie, gli esempi non ci mancano nemmeno per i paesi del Nord Europa. Ecco, come avrebbe reagito l'Europa? Quali dichiarazioni di fuoco avrebbero rilasciato le diplomazie francesi o italiane contro il Comitato del Nobel? Siamo certi che non sarebbero state molto diverse da quelle scomposte e virulente della Cina, che addirittura aveva minacciato di rompere le relazioni diplomatiche con la Norvegia. Pechino definì il premio a Liu Xiaobo un'oscenità, un'ingerenza, tacciò di incompetenza il Comitato del Nobel. Ecco che allora c'è da riflettere e fare gli auguri sinceri a Farinas di vincere la sua battaglia e all'Europa di fare qualche riflessione in più, innanzitutto sulla sua storia che, di questi tempi, viene un po' rinnegata.
È incredibile quanto sia ancora attuale questa riflessione di Raffaele, ricordo, registrata anni fa. Ecco, questo servizio di Raffaele Masto che ho voluto riproporvi è perché volevo ricordarvi una tre giorni dedicata proprio a Raffaele che una serie di realtà, tra cui ovviamente anche Radio Popolare, hanno organizzato per il prossimo fine settimana. Una grande festa, una mostra fotografica con gli scatti di Raffa e poi la premiazione della seconda edizione del premio Raffaele Masto, assegnato a due giornalisti africani distintisi per il loro lavoro. Io vi rinvito, per esempio sabato prossimo, dalle 15.30 alle 17.30, un pomeriggio di performance artistiche e musicali, presentazioni di libri, una sfilata di moda, esibizioni live e testimonianze dall'Africa, oltre alla consegna dei premi a due giornalisti di cui vi parlavo prima. Tutto in diretta radiofonica. Interverranno tra gli altri Henrio Lama, che è un musicista camerunese, Raoul Zecca Castel, di cui presenteremo il libro Mujeres. Una sfilata di moda, vi dicevo, con le stoffe africane, abiti preparati dal laboratorio Keshik. Karim McDonald ci parlerà della cucina afro e della cucina del mondo. Percussioni e danze con Karamogo. E poi la musica di Arsène Duévy e Saban Glana, di cui presenteremo il libro La Signora Meraviglia. Saban Glana, musicista, attrice, scrittrice italo-somala. Ecco, tutto questo, ricordiamo, la settimana prossima, sabato prossimo, in una struttura che si chiama Parco, ma è al chiuso, per cui non ci sono problemi anche se ci sarà brutto tempo, Parco Center in via Ambrogio Binda al 30, qui a Milano. Andate sul sito di Radio Popolare che trovate tutti i dettagli. Tra gli ospiti anche una giovane musicista italo-somala, si chiama Jasley, e ora ci sentiamo un suo brano.
Boulevard, boulevard, via Padova. Dove vai, signorina? Boulevard, boulevard, via Padova.
Jasley, una giovane musicista, una degli artisti che parteciperanno sabato prossimo a questa iniziativa, a questa giornata dedicata a Raffaele Masto e alla sua Africa. Ricordo, sul sito di Radio Popolare trovate tutti i dettagli, sabato ma anche venerdì, e poi la mostra fotografica sarà aperta anche domenica, sul sito trovate tutto. Ma torniamo a Cuba, vi dicevo del viaggio di Radio Popolare verso la fine di novembre. fine di novembre e non durante le vacanze di Natale, come magari qualcuno avrebbe preferito, per un motivo economico. I voli a fine novembre costano quasi la metà di quello che costerebbero invece durante le vacanze di Natale, tutto lì. Il giornalista di Radio Popolare che accompagnerà il viaggio, stiamo vedendo, perché gli impegni in redazione sono moltissimi, dovrebbe essere Andrea Cegna. Poi ve lo confermeremo a stretto giro, ma dovrebbe essere Andrea. Il viaggio prevede tra le sue mete L'Avana, tutta una serie di incontri come nostra consuetudine, e dopo L'Avana Vignales, Trinidad, Senfuegos. Queste solo alcune delle tappe del nostro viaggio a Cuba. I dettagli li pubblicheremo nei prossimi giorni sul sito di Radio Popolare. Un viaggio a Cuba, come vi dicevo, così anche per vedere de visu in prima persona la situazione sull'isola, ma poi diciamocelo, vale sempre la pena di andare a Cuba, perché nonostante tutto L'Avana continua ad essere una città magica, una città dove regna il colore. Il colore a Cuba è tutto, sia quando c'è che quando non c'è. Anche davanti a facciate di edifici scrostati capisci che il colore brilla per la sua assenza, corrosa dagli anni. Un'idea del colore di Cuba lo si può vedere recuperando un libro che vi consiglio caldamente. Si chiama Cuba, Vivir con, un libro edito dalla Silvana Editoriale e curato da Carolina Sandretto, artista e fotografa. Questo libro racchiude le fotografie scattate con una macchina analogica anni 50 in alcuni anni passati a zonzo per i Solares, le case popolari cubane, nascoste del quartiere dell'Havana e delle altre città dell'isola. Prima dei Solares ci sono stati i vecchi cinema, una suggestione che la fotografa ha seguito e fotografato in un altro suo lavoro che si chiama 380 Cines de Cuba. La passione per i colori di Cuba a Carolina Sandretti è venuta quando ha visto una donna con un ombrello bianco sotto il sole di agosto davanti a un cinema. Da lì un flash che è partito e l'ha portata per le strade di Cuba con la sua macchina analogica. Vi dicevo delle sue fotografie ai Solares, le case popolari cubane. E case popolari cubane sono anche quelle dove andremo a dormire con i viaggiatori di Radio Popolare durante il nostro viaggio a Cuba. Per esempio il Solares di Marisol, una signora che conosciamo ormai da parecchi anni, perché è da quando abbiamo iniziato ad andare a Cuba, nello specifico a L'Avana, che la sua casa è diventata nostra casa. La casa di Marisol, in Calle Neptuno, a L'Avana, è una casa su più piani, ha più di 100 anni, è del 1911. All'alba, a svegliarti, ci pensano i galli. I loro chicchirichì sono una insolita sveglia cubana. Vivendo in casa di Marisol, ho la conferma che i cubani hanno una smodata passione per le sedie a dondolo. Quasi ogni stanza ne ha un paio, di alluminio, di vimini, in legno. Non importa il materiale, purché dondolino. La colazione di Marisol è stellata. Latte, caffè, frutta tropicale, burro salato, pane, gelatina di guayaba, una crema di arachidi. Per finire anche una piccola omelette. E l'ultima scoperta è una incredibile quanto gustosa spremuta ottenuta spremendo la pelle, la buccia dell'ananas. La prima volta che ero stato a Cuba era in pieno periodo speciale, nei primi anni 90. Era appena defunta l'Unione Sovietica e a Cuba mancava tutto. L'economia dell'isola precipitò in caduta libera. Praticamente dall'oggi al domani metà delle attività industriali del paese chiuse i battenti. I trasporti si fermarono, i banchi dei negozi erano vuoti. L'economia registrò una perdita del 60%. Successe qualcosa di sconvolgente. I cubani, che sino alla fine del 1990 godevano di una situazione di relativo benessere, si trovarono a dover lottare per sopravvivere. Crebbe qui la creatività cubana, oggi leggendaria. Corde per stendere i panni fatte di incarti di caramella, borse da donna fatte con buste della spazzatura, tubi di dentifricio diventati basi di lampade, ventilatori con dei dischi al posto delle pale, campanelli di bicicletta ricavate da gattini di panno miagolanti, paralumi realizzati con dei bastoncini per l'inseminazione artificiale scartati da una fabbrica. Anche la casa di Marisol è piena di piccoli grandi miracoli. Gli interruttori della luce, per esempio, sono uno diverso dall'altro, non solo come forma, ma anche come concezione. Le finestre nascondono un segreto, quello di come possono essere chiuse pur essendo fuori asse. Ma sono anche le case particolari come la sua, cioè le case che possono affittare qualche stanza ai turisti, che hanno lentamente, molto lentamente, ma inesorabilmente, contribuito a riprendere e a far girare l'economia. Ma cosa succederà all'economia di Marisol, tutta legata alla sua vecchia casa, quando dovesse crollare l'attuale situazione che regola Cuba? Dovessero mai arrivare gli americani, dovesse nascere un capitalismo alla cinese. Sono solo un paio dei tanti quesiti che Marisol si pone quotidianamente e con lei tutti i cubani.
Las cosas de la vida hay que cogerlas suavecito, que evita siempre los excesos, anda calmao, la gozadera con medida. Si la fiesta se repleta, vamos pa' otro lado. Las cosas de la vida hay que cogerlas suavecito, que evita siempre los excesos, anda calmado, la gozadera con medida. Ay, que si la fiesta se repleta, vamos pa' otro lado.
Calienta.
Nos fuimos ya
a bailar pegado. Dice tú.
Se lo que hay regalado pa' cualquiera, pa' que te alimente bien. Sabrosura la criolla desde Cuba, cocinado por la abuela. Si no sabes de dónde tú vienes, pa' dónde tú vas. Si te dicen que son nuevos, son mentiras. Ya pa' que hace rato aquí tú está inventado. De que el cuento aprende del tumbao.
Ay. Oye, dicen por ahí?
La flecha.
Bailar pegado, dice tu cuerpo, que no hay funky sin tumbao. Yeah.
No fuimos ya.
Todo el mundo ripeado, la que escuela con los chamacos dinao.
Dale.
A bailar pegado. Yeah. Todo el mundo ripeado. Yeah, yeah. A bailar pegado.
Come vi abbiamo detto, Cuba sta vivendo una crisi delle più drammatiche della sua recente storia. Una crisi che si spiega anche con la decennale crisi dell'industria saccarifera, su cui ancora pende il retaggio dello schiavismo. E questo è un fatto che ce lo ricordano le vicende di Esteban Montejo, un cimarron. Cimarron è una parola che indica gli schiavi che fuggivano dalle piantagioni di canna da zucchero per rifugiarsi sui monti. Una realtà, quella dei cimarron, che è raccontata in un libro che vi consigliamo, si chiama Cimarron, biografia di uno schiavo fuggiasco. Un libro di Miguel Barnet, curato da Elena Zapponi. Ecco, un libro che è stato pubblicato nei primi mesi, ripubblicato nei primi mesi di quest'anno, ed è un libro che, come dicevo, vi consigliamo caldamente prima del viaggio a Cuba, ma anche se decidete di non andarci e di rimanere a casa. Esteban Montejo, il cimarron di cui racconta la vita in questo libro, è un uomo nato e vissuto a Cuba fino a oltre 100 anni. Un libro questo edito originariamente nel 1966 dall'Accademia delle Scienze di Cuba. Nella postfazione pubblicata in Italia in occasione della recente nuova traduzione di cui vi citavo prima, Barnet scrive: «Mi accorsi già durante le prime interviste che quella di Esteban Montejo era una vita importante, anonima, quella della storia di Cuba, e che bisognava riscattarla». Il lavoro di Barnet era diventato famoso in Italia grazie a Italo Calvino, di cui in questa nuova pubblicazione troviamo anche un testo. Non è stato facile raccontare la storia di questo cimarron, perché molto materiale che riguardava la sua famiglia e tutte le persone nere, cinesi e non bianche è stato distrutto durante gli anni del colonialismo. Soltanto quando accadevano fatti di cronaca negativi come la ribellione nelle piantagioni oppure in caso di suicidio apparivano i nomi di questi personaggi, se no erano completamente espulsi, estraniati dalla storia, ed è per questo che un libro come Cimarron, biografia di uno schiavo fuggiasco, è un libro importante. Quello di Miguel Barnet è stato un lavoro lungo, frutto di lunghe chiacchierate, di incontri con il cimarron protagonista del libro. Lunghe conversazioni che avvenivano nel salone del barbiere della casa del veterano e che sono state registrate su un ingombrante magnetofono Tesla. E poi il lungo lavoro per lo sbobinamento. Un rapporto di empatia e di rispetto reciproco, quello fra Barnet ed Esteban Montejo, che è durato dal 1963 fin dopo la morte del Cimarron e che ha rappresentato la fortuna del ricercatore, ma anche la presa di coscienza da parte di Esteban del fatto che era un uomo con una vita importante, nonostante non sapesse quando, dove e da chi fosse nato. Per scoprire le origini di Esteban, l'autore del libro ha fatto delle lunghe e complicate ricerche. Dalle liste di Cimarrones conservate all'Archivio Nacional, Barnet risale alla fede di battesimo di Esteban Mesa Montejo, nato il 26 dicembre 1860, ai suoi padrini, Jean Congo e Susanna Lucumi, e all'Ingenio, la fabbrica dello zucchero di Flor de Sagua, dove ha vissuto fin da bambino prima di fuggire. Per me fu molto difficile dirglielo, non sapevo come affrontarlo, però glielo dissi. Effettivamente, rendersi conto di questo a 100 e passa anni non costituì un fatto importante nella sua vita. La prese come una notizia e niente più. Vi ricordo gli estremi del libro Cimarron, biografia di uno schiavo fuggiasco, di Miguel Barnet, edito da Quo de Liblet. Sono 240 pagine, 18 euro ben spese. La musica che abbiamo alle spalle è la musica di Isaac Delgado. Non è un brano scelto a caso, perché c'è un'occasione di avere uno scampolo di Cuba dietro l'angolo, dietro casa. Sì, perché Isaac Delgado sarà a Milano prossimamente, esattamente il 26 settembre al Blue Note. Una sola vez. Isaac Delgado, cantante, direttore d'orchestra, compositore. Un'avanguardia storica della musica dance popolare cubana da più di 4 decenni. Verrà qua a Milano a presentare il suo nuovo progetto, per il quale si avvale di alcuni dei migliori musicisti, compositori e arrangiatori di musica latina, dagli Stati Uniti all'America Latina, Caraibi. Isaac Delgado. Sentimiento.
De olvidar, me fue imposible comprender que me marché para entender de lejos lo que a tu lado no pude tener. Ya sé que te hice cierto daño marchándome un amanecer y que la niebla de los años no logra desaparecer. Quizás te olvides de este extraño que se ha borrado de tu esperanza.
Radio Popolare on the road quest'oggi a Cuba. Sono venuti a trovarci in studio due ascoltatori che sono andati anche loro a Cuba, ma hanno cercato una Cuba particolare. Siamo in compagnia di
Diana Gomarasca,
Gianluca Colonnese.
Andiamo in un angolo di Cuba che è completamente fuori dalle rotte turistiche. Allora, mi metti la bandierina su da dove parte il nostro racconto?
La bandierina si chiama Ciego de Ávila. Allora, è facilissimo. Prendete Santa Clara, dove c'è il famoso treno che fu deragliato e lì vinse la rivoluzione. Andate un pochino a destra, andate oltre Morón, a 2 ore dai Cayos bellissimi, abbiamo Ciego de Ávila. Un posto carinissimo, iper cubano, turisti zero. Eravamo in 3.
Eravate in tre e cosa diavolo ci eravate andati a fare?
È per colpa di Gianluca, perché Gianluca è un fotografo professionista ed è andato a fare una tappa del suo reportage fotografico, vero Gianluca?
Sì, un reportage fotografico che riguarda il carbone vegetale, la produzione del carbone vegetale. Interessante è il tema cubano perché viene prodotto con un materiale che è infestante, quindi questo fa sì che non ci sono dei disboscamenti, non c'è una deforestazione, ma c'è un tipo di materiale che dopo 10 anni è di nuovo lì pronto ad essere lavorato, diciamo.
Allora, sta sgretolandosi gran parte del mito cubano, salviamo qualcosa. Perlomeno per quanto riguarda questo discorso sull'ambiente, si stanno comportando bene?
E si stanno comportando bene, diciamo che
hanno fatto di necessità virtù.
Hanno fatto di necessità virtù, e la cosa positiva è appunto che comunque 3.000 di queste persone riescono a vivere grazie a questo tipo di attività, viene esportata.
Allora spiega bene per chi non mastica.
E spiego bene il fatto della produzione. La produzione del carbone vegetale prevede una lavorazione.
Come avviene in genere dalle altre parti e che cosa c'è di diverso a Cuba?
Allora, in Italia ad esempio avviene attualmente soprattutto in Sud Italia, e in Sud Italia avviene in questo modo, ovvero gli alberi vengono tagliati, vengono portati in un luogo dove vengono fatte delle cataste in maniera molto tradizionale, una tradizione che arriva dagli antichi fenici addirittura millenni fa, e questo materiale poi deve diciamo essere elaborato, va lavorato per circa 23 giorni, ovvero vengono fatte queste cataste e deve essere eliminato tramite una tecnica particolare l'ossigeno che vi è all'interno, quindi il legname si trasforma in carbone. E la stessa cosa viene fatta in Africa, sono stato in Congo a giugno, viene fatta in Africa, e la differenza è che viene fatto a Cuba, viene fatto invece con del materiale infestante che sono degli alberi, ma in realtà più che alberi hanno dei tronchi enormi e sembrano degli alberi, ma sono delle vere e proprie...
Sono delle robinie, diciamo.
Sì, delle robinie, sì. E questo fa sì che appunto queste piante vengono tagliate, viene fatta la stessa attività, non dura 23 giorni tutta la lavorazione, ma dura all'incirca 6 o 7 giorni, e ci sono diversi contadini, diverse persone che appunto sono i carbonari che si occupano di questa attività, dopodiché il materiale viene raccolto e venduto anche all'estero. In Italia noi utilizziamo appunto questo carbone di Maribù che viene appunto prodotto a Cuba.
E questo crea un reddito per quante persone?
Crea un reddito attualmente per circa 3.000 persone che sono quelle, diciamo, censite. Poi ce ne sono tantissime altre perché alla fine le piccole comunità...
Ci sarà un indotto anche lì.
Esatto, si dedicano tutti a quello. Ci sono ragazzi, ci sono adulti, ma ci sono tantissime persone. Poi magari ogni 3 o 4 una viene censita, quello è il tema.
Il problema è che ci vorrebbero 10-100.000 realtà come queste per uscire dalla situazione di impasse in cui si trova Cuba. E la curiosità è, in un paesino come Ciego de Ávila, completamente fuori dalle rotte del turismo, quando invece sappiamo che una delle poche realtà che permettono ai cubani, perlomeno a una fetta di cubani, di sopravvivere è proprio il turismo, come si vive in quel paesino?
Allora, a Ciego de Ávila, con estrema dignità e con quel poco che però ti permette di vivere benissimo.
Forse anche perché un reddito c'è, da quello che ci raccontava lui.
Quello, ma anche perché comunque ognuno c'ha la sua casetta, c'è l'agricoltura, c'è dell'industria. Sono due mondi. Un mondo è Havana e, se vuoi, anche Vignales. Un mondo invece sono questi piccoli paesini. Allora, con Gianluca e Riccardo, mio marito, non siamo riusciti a spendere i soldi, anche se andavamo a mangiare fuori, offrivamo. Ed è interessante perché è la vera Cuba, quella che noi conosciamo e che conoscevamo. Tra l'altro Gianluca è stato veramente accolto a braccia aperte da questa popolazione, dalle persone che lavorano, il caribù, e quindi c'è da Juanangue che ha 25 anni e arriva dall'Oriente, arriva da Guantanamo e che è un piccolo imprenditore in gambissima. Abbiamo Ivan che ha 50 e passa anni, che è un omone con delle mani grandi come, non so, veramente immense, che è la persona più umana e più gentile del mondo e che sa far lavorare bene le persone sotto di lui. Quindi è veramente un sistema che funziona. Poi tu invece vai a Havana.
Scusa, è un misto pubblico-privato o è tutto pubblico?
Diciamo che è tutto pubblico e poi viene conteggiato, viene pesato ciò che viene prodotto quotidianamente, e una percentuale rimane per il privato, quindi per il locale, e il resto invece è pubblico, ma soprattutto viene poi esportato. viene portato nei grandi centri per la distribuzione, viene esportato in tutto il mondo.
E quindi tu cammini per le piccole cages di Sego de Ávila e vedi i ragazzini che sono sugli skate, vedi i ragazzi che sono nella palestra che è al secondo piano di una casa, però ovviamente si preparano e fanno ginnastica per strada, vedi la signora, perché tutte le case tu vedi dentro, con l'immagine grandissima del CE. Gianluca entra, sposta tutti i mobili, la fa sedere di fianco alla foto a questo quadro immenso del CE, e con quell'orgoglio, in qualche senso vero, falso, però c'è ancora in questa parte di Cuba ed è molto bello, quindi.
E anche lì, come nel resto di Cuba, la cosa che più salta all'occhio è che i giovani se ne vanno?
Giovani abbastanza, sì, giovanissimi no, ma giovani sì. E cosa succede? Quando eravamo a La Habana, invece, fra l'altro, da Barbara, questa ragazza milanese che da 8 anni che abita a La Habana, e quindi ci ha ospitato lei, e ospitato ovviamente a pagamento, perché guai se no il governo gli fa un sacco di problemi, e vedevamo un sacco di case proprio lì a 2 passi dal Malecon, con scritto se vende, perché le famiglie con bambini o i giovani vendono tutto quello che hanno, tipo c'è una famiglia, suoi amici che hanno raggruppato 44.000 dollari, sono andati a Nicaragua, perché lì è l'unico paese dell'America Latina dove non c'è bisogno del visto cubano, e da lì iniziano tutta la rotta per andare su verso gli Stati Uniti, dove lavorano 20 ore al giorno, dove non hanno l'assicurazione, quindi se si ammalano guai, ma è una scelta di vita che comunque loro vogliono fare.
Lasciamo il cuore profondo dell'isola e torniamo a La Habana. Anna, mi raccontavi che La Habana effettivamente è una città dalle mille facce, anche inaspettate. Mi raccontavi fuori onda, e lo vorrei che lo facessi anche per gli ascoltatori di Radio Popolare, della Habana islamica.
Sì, noi stavamo camminando tra l'altro tra le vie centrali, credo fosse nel Barriocino, adesso siamo quindi nella zona cinese, che poi di cinese non c'è ben niente, e vediamo delle scritte in arabo, e ovviamente come sempre Gianluca da bravo fotoreporter entra, e cosa succede?
Incontriamo diverse persone, incontriamo soprattutto un ragazzo di nome Farouk, che subito ci apre le porte, gli chiedo se posso entrare in moschea, posso visitarla, e sento il classico profumo della moschea che senti nel momento in cui entri, e sto un attimo lì e vedo che effettivamente funziona allo stesso modo, le persone vanno anche lì per riposare, addormentarsi e quindi è un luogo di preghiera, ma anche un luogo di accoglienza, un'accoglienza che hanno avuto anche con noi soltanto per pura curiosità.
Ci tra l'altro
chiacchierare, sono 4.000 persone,
4.000
attualmente a La Habana, e che arrivano anche dai centri,
cioè sono cubani convertiti all'islam.
Assolutamente sì, assolutamente.
In parte, allora, un po' esatto. Allora, Farouk non si chiama Farouk, avrà un nome che non so quale fosse,
Carlos.
Spagnolo,
esatto,
e non ricordo da dove arrivasse, ma anche lui arrivava dalle campagne. Mentre invece altra cosa molto interessante è che molta della comunità sono studenti che arrivano dai paesi canaglia, i paesi nemici degli Stati Uniti, e che vengono quindi a studiare a Cuba, quindi sono iraniani piuttosto che del Sudan, insomma tutti questi posti qua dove invece non potrebbero andare negli Stati Uniti o in tanti altri paesi, perché avrebbero dei problemi.
Ah, quindi non sono cubani, ma sono studenti che arrivano da...
C'è un po' di tutto, ci sono sì appunto persone cubane che hanno trovato comunque lì una dimensione, come diceva Gianluca, di comunità, e tanti studenti appunto da paesi che non gli permetterebbero di andare a studiare negli Stati Uniti. Dopotutto l'istruzione universitaria a Cuba esiste ancora, era tanto famosa per il livello di istruzione, esiste, l'università della Habana è bellissima, il problema poi è il lavoro, però diciamo che l'istruzione c'è sempre.
E quindi Ramadan e poi alla sera una bella piatto di fagioli e...
Non so, siamo andati a febbraio però...
Ah, quindi non c'era ancora Ramadan.
Però arroz e morros mi sa di sì, che mangiavano quello.
Si rompe il digiuno con quello. Un grazie a Danna e Gianluca per queste due fotografie cubane insolite ed originali. Io vi ricordo il viaggio per gli ascoltatori di Radio Popolare a Cuba, nella Cuba occidentale, ovvero La Habana, abbiamo detto Vignales, Trinidad, Santa Clara, giusto per citare alcune delle località che verranno toccate in questo viaggio. La partenza è prevista per fine novembre, tutti i dettagli sul sito di Radio Popolare fra un paio di giorni. Io vi ricordo che per riascoltare questa puntata di On The Road, ma anche tutte le altre puntate, basta andare su On The Road, onde come quelle del mare, .radiopopolare.it, trovate tutto, anche delle fotografie, qualche indirizzo, insomma le cose che per radio non si possono vedere. A me non resta che salutarvi, darvi appuntamento a sabato, a quella iniziativa per ricordare Raffaele Masto, l'Africa di Raffa. Andate sul sito di Radio Popolare, trovate tutti i dettagli. Buona domenica da Claudio Agostoni e fatemelo fare. Un'ora ho resistito senza mettere un reggaeton, mo vi lascio proprio con un reggaeton. Ci vediamo.
Eri. Boom, boom. Ella mueve, mueve.
DJ, súbele la música y que se le sube el traje. A ella le gusta el reggaetón salvaje. Y sudando se le corre el maquillaje. A ella le gusta el reggaetón salvaje. DJ, súbele la música y que se le sube el traje. A ella le gusta el reggaetón salvaje. Y sudando se le corre el maquillaje. A ella le gusta el reggaetón salvaje.
Ella no anda sola. Tiene una amiga que le colabora. Dice que ningún hombre la controla. Ella ya ha sufrido y no se enamora.
Oh, no, no, no.
No cree en los falsos amores. No quiere que le regalen flores. Ahora vive la vida a colores. Oh, ahora vive la vida a colores.
No sé por qué. Si la miro tengo ganas de usted. No la conozco y me pregunto por qué. Si tú lo sabes, mami, dime lo que.
DJ, súbele la música que se le sube el traje. A ella le gusta el reggaetón salvaje. Y sudando se le corre el maquillaje. A ella le gusta el reggaetón salvaje. Salvaje, salvaje. A ella le gusta el reggaetón salvaje. Salvaje, salvaje. A ella le gusta el reggaetón salvaje.
No te conozco y ya sé tu nombre. Se comenta de que juegas con los hombres. Una bandida que en la oscuridad se esconde. Si te digo dame, tú me dices dónde. Un trago, dos tragos. Ponle la botella que yo se la pago. Blue Moe o Don Pereñón. Una noche contigo es una peli de acción.
No sé por qué. Si la miro tengo ganas de usted. No la conozco y me pregunto por qué. Si tú lo sabes, mami, dime lo que.
DJ, súbele la música que se le sube el traje. A ella le gusta el reggaetón salvaje. Y sudando se le corre el maquillaje. A ella le gusta el reggaetón salvaje. Salvaje, salvaje. A ella le gusta el reggaetón salvaje. Salvaje, salvaje. A ella le gusta el reggaetón salvaje.
Ella mueve el boom boom cuando siente el pum pum. Un perreo duro vamos a bellaquear. Ella mueve el boom boom cuando siente el pum pum.